Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 8 minuti, buongiorno ascoltatori, martedì 23 febbraio e oggi in sottofondo abbiamo Get Lucky, non a caso, perché abbiamo l'occasione di aprire con una notizia pazzesca, battuta a tarda notte da tutte le agenzie. Attenzione, Mario Draghi ha riunito i Daft Punk, proprio così, proprio così. Neanche 8 ore che si erano sciolti e lui li ha subito riuniti. Che tempismo abbaccinante, che impressionante forza aggregativa. Prima li ha incalzati in italiano: Daft Punk, tornate insieme, ricordatevi dell'epoca che fu. Daft Punk, non vi conviene una carriera da Renzulli e da Pelù. Tra l'altro con che fu e Pelù pronunciati con la U francese, che fu e Pelù, che è una raffinatezza stilistica, la Macron, altro che shock because. E poi dopo il monito li ha galvanizzati in un perfetto inglese con un lose yourself to dance whatever you takes, che ha chiuso la questione. Grande, grande Mario, missione compiuta. Mannaggia, fosse vero. E invece no, peccato, peccato. Comunque attenzione, perché in questa fase così turbolenta, suggerisce il mio amico Leo, potrebbe esserci all'orizzonte anche lo scioglimento di un altro duo, quello formato dagli elettori di Italia Viva. Un uomo crudele, il mio amico Leo. L'altro duo che invece già si è sciolto è quello formato da Di Maio e Di Battista, che come i Daft Punk giravano insieme un tempo col casco sullo scooter, e se ne scrive oggi naturalmente sui giornali, ma francamente potessi scegliere adesso, invece di infilarmi nelle beghe della politica, manderei Get Lucky a rullo alla memoria fino alle 8:30. Che pezzo! E invece, la vita sa essere crudele, stop! Perché c'è un altro suono che voglio farvi sentire, che è poi il sound del momento, altro che Daft Punk, e il suono è questo qua. Ecco, lo avete sentito? Aspettate che ve lo faccio risentire un attimo. Perfetto, è questo il sound del momento. Immagino che lo abbiate riconosciuto, perché il sound del momento è proprio il silenzio di Mario Draghi. Che pace, che quiete il silenzio. Ieri sera, pensate, in casa c'avevo il figlio piccolo che urlava perché non poteva essere youtuber, e il figlio grande che urlava perché Kulusevski non saltava l'uomo, e allora ci ho provato anch'io. Sono entrato in stanza e gli ho detto: ragazzi, da oggi pretendo da voi uno stile Banca Italia. Ecco, non ho ottenuto esattamente gli stessi risultati di Draghi, ma diciamo che ci sto lavorando. D'altra parte, io sono io e Draghi è Draghi, l'uomo del silenzio. E nel silenzio la chetichella ha prorogato alla fine le chiusure. Avete visto? Tutto uguale, tutto come prima, tutto sto casino, e poi esattamente come quando c'era Conte: lo stop ai viaggi tra le regioni, i congiunti, le zone rosse. E occhio, occhio, che zona rossa potrebbe diventare anche Sanremo proprio alla vigilia del festival. Mi sa che Speranza deve aver accolto il mio appello, quello di qualche settimana fa, quando mettevo in guardia dal pericolo del droplet di Albano, che è in grado di generare la temuta variabile di Cellino San Marco. E anche Salvini è tornato esattamente come quando c'era Conte, anche lui, come con i miei figli, il tentativo di silenziamento non ha funzionato, e anche lui sta urlando che vorrebbe essere youtuber. Hanno provato a mettergli la grisaglia di Banca Italia, ma gli si è strappata la camicia, come accade all'incredibile Hulk quando diventa verde, ed è ripartito con la mitragliata delle riaperture: riaprire piscine, palestre, ristoranti, tutto quanto. Lo avete sentito, no? Tra l'altro è esattamente lo stesso mantra che Salvini aveva proposto per la prima volta il 27 febbraio scorso, che era esattamente a 7 giorni dal paziente 1, quello di Codogno. La pandemia era appena cominciata e Salvini già era concentratissimo sul tema delle riaperture, tanto che si trovava un giorno in quel di Fiumicino e girava un video in cui appunto si rivolgeva al Presidente della Repubblica, agli italiani tutti, per dire: riaprite, riaprite, riaprite. Ecco, ve lo faccio risentire quel momento di Salvini, anche perché sabato lo risentirete nella puntata 2 di Andrà Tutto Bene, l'audioserie che abbiamo dedicato allo scoppio della pandemia, di cui abbiamo già messo online a vostra disposizione sul sito di Radio Popolare la prima puntata, e nella seconda puntata arriviamo proprio quando comincia, diciamo, ad aprirsi il dibattito, e tra le cose che sentirete in puntata 2 c'è esattamente questa cosa qua.
Riaprire tutto quello che si può riaprire. Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali, riaprire e tornare a lavorare. Anche di questo ho parlato col Presidente della Repubblica, portando la vostra voce, l'Italia delle imprese, dei produttori, degli artigiani, dei commercianti, dei bar, dei ristoranti, dei cinema, delle palestre, delle discoteche, della moda, del tessile, dell'abbigliamento, della meccanica, della gioielleria, della nautica, delle automobili, delle sigarette elettroniche, dello sport, della cultura, dell'arte. Vorremmo vedere gli stadi pieni e non gli stadi vuoti. Ecco, a nome vostro, di Jacopo, di Davide, di Luca, di Nadia, di Simona, di Jody, chiediamo al governo di riaprire. Per responsabilità di qualcuno sembra che andare a fare la settimana bianca in Trentino, in Piemonte, in Val d'Aosta, andare a visitare la splendida Venezia, venire a visitare i bronzi di Riace, andare in terra di Sicilia o in terra di Sardegna sia pericoloso. No, no, no. L'Italia è il paese più bello del mondo. Veniteci.
Riaprire, 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 l'Italia è il paese più bello del mondo, veniteci, veniteci, era il 27 febbraio, questo ed altri momenti nella puntata 2 di Andrà Tutto Bene, a partire da sabato sul sito di Radio Popolare, la seconda puntata dell'audioserie dedicata allo scoppio della pandemia. E come avete sentito, tra l'altro, già allora Salvini batteva uno dei suoi record aeroportuali di elenchi in questo breve minuto e poco più in cui lanciava l'appello alla nazione e alla presidente. Intanto, a proposito di vaccini, immagino che l'abbiate fatto in tanti, ma da ieri è disponibile online il calcolatore che vi dice quando sarete vaccinati. È molto semplice, si inserisce la propria età, se si hanno delle patologie, insomma i dati essenziali che sono quelli che servono a determinare poi la gerarchia e le priorità dal punto di vista della prenotazione vaccinale. Bene, io il calcolo l'ho fatto, immagino l'abbiate fatto in tanti, e ho scoperto che prima di me ci sono tra le 24 e le 35 milioni di persone, quindi scusate, tra un po' metto un pezzo lungo e vado a mettermi in coda, metti che poi qualcuno, come dire, abbandoni per stanchezza, non voglio perdere il mio posto in fila. Il pronostico che mi dà il calcolatore è che io, per esempio, potrei essere vaccinato tra dicembre 2021 se va bene, maggio 2022 se va meno bene. Ci sono quelli che hanno trovato anche degli escamotage brillanti per farsi vaccinare bene, per esempio negli Stati Uniti è notizia, siamo in Florida, ad Orange County, che due donne si sono travestite da vecchiette, da nonnine, per cercare di farsi fare la seconda dose del vaccino. È più o meno la tattica, la stessa tattica che aveva utilizzato il lupo cattivo in Cappuccetto Rosso. Anche loro sono state beccate, niente vaccino, però ci si interroga su come potessero aver avuto la prima dose del vaccino. Evidentemente in quel caso il travestimento era andato a buon fine, loro hanno 35 anni più o meno, hanno preso una bella reprimenda e niente dose. È andato invece meglio a un altro astutissimo del vaccino, sempre negli Stati Uniti, che ha la fortuna di chiamarsi esattamente come suo padre. Sapete che negli Stati Uniti c'è John Sutton e il figlio lo chiamano John Sutton Jr. Bene, John Sutton Jr. si è presentato nel centro vaccinale e ha detto: sono John Sutton, spacciandosi per suo padre, fregandogli il posto, facendosi vaccinare. E il papà, chi l'ha visto? L'ha visto. Questo è più o meno, come dire, l'attesa spasmodica per i vaccini, ma come stiano andando le cose invece dalle nostre parti lo scrive, per esempio, questa mattina il Fatto Quotidiano, prima pagina: Lombardia, la doppia dose a meno di un over 80 su 10. E così avrò una buona risposta da dare a mio papà, che avevo prenotato tutto bene e da giorni è in attesa di ricevere una chiamata per il vaccino, e ogni due ore più o meno mi chiama per sapere se la chiamata è arrivata. No, papà, non è arrivata, e il perché te lo spiego leggendo a pagina 3 il pezzo firmato da Andrea Sparacciari. La solenne promessa del commissario Bertolaso dei vaccini 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in Lombardia è già naufragata. A una settimana dalla partenza della cosiddetta fase 1 TER, che dovrebbe vaccinare entro marzo oltre 720.000 over 80, la campagna lombarda arranca. L'assessora Letizia Moratti prevedeva di vaccinare 15.000 anziani nella prima settimana, 50.000 nella seconda, 100.000 10.000 nella prima di marzo, previsioni che si scontano con la penuria di vaccini. Così molti dei 473.212 ultraottantenni che si sono già prenotati non hanno ancora un appuntamento. Non c'è certezza sulla disponibilità delle dosi, si è giustificata la regione, che però peraltro lo sapeva già prima, che c'era un problema di approvvigionamento di vaccini quando lanciava il New Deal Bertolasiano sulla vaccinazione H24 7 giorni su 7. Non c'è certezza sulla disponibilità delle dosi, appunto. Per capire che non va tutto liscio basta uno sguardo ai dati elaborati dal ricercatore Francesco Ruffino di U-Trend, secondo i quali ha ricevuto la seconda dose meno del 10% dei circa 3.369 over 80 vaccinati prima dell'inizio della fase 1-ter, dati che hanno avuto una caduta verticale domenica scorsa quando alcuni centri vaccinali come l'ATS di Pavia erano chiusi. Così domenica sono state vaccinate solo 4.985 persone, 2.283 over 80, 2.703 under 80. Le seconde dosi sono state 15 in tutta la regione. Se si considera che in attesa ci sono circa 500.000 persone, c'è da meditare. Inoltre, continua il pezzo del Fatto, le performance peggiori si registrano in quei territori dove il virus sta galoppando, soprattutto a causa della variante inglese, come a Brescia, dove domenica sono state vaccinate solo 584 persone, 59 over 80 e 525 under, e nei tre giorni precedenti il totale delle dosi iniettate era stato di 4.334. Più che comprensibile quindi l'allarme lanciato ieri dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che ha lasciato presagire come un'eventuale stretta potrebbe essere alle porte. I dati di ieri della città non sono incoraggianti, i nuovi positivi sono stati 427, l'incidenza settimanale dei contagi in rapporto alla popolazione ha superato la soglia critica di 250 ogni 100.000 abitanti, valore che farebbe scattare la zona rossa. Noi stiamo vaccinando il più possibile, tutto quel che arriva lo somministriamo, dice il direttore generale degli ospedali civili. Però gli ospedali sono in difficoltà. Il 16 gennaio i ricoverati erano 556, il 19 febbraio sono diventati 740, ieri 780. Per cercare di moltiplicare i centri vaccinali, ieri il Pirellone ha chiuso l'accordo con la sanità privata che inizierà a vaccinare dal 1 marzo, e con le farmacie si potrà ricevere la dose in negozio alla presenza di un medico. E nella delibera regionale della Lombardia è stata prevista anche la possibilità per il farmacista di somministrare, attenzione, il vaccino antinfluenzale. Il Pirellone infatti ha ancora circa 10 milioni di euro di vaccini inutilizzati che ora tenta di smerciare. Peccato che la stagione dell'influenza sia quasi finita e quei vaccini siano sostanzialmente inutili. Oggi Repubblica intervista a proposito, rimanendo sul tema, il presidente della regione Attilio Fontana, e a proposito di zone rosse a Brescia Andrea Montanari gli chiede proprio: è vero che oggi potrebbe firmare un'ordinanza che istituisce la zona arancione in tutta la provincia di Brescia? Risponde Fontana: nella lettera che ho inviato ieri al Ministero della Salute ho fatto due ipotesi, l'istituzione della zona arancione in tutta la provincia di Brescia con la chiusura delle scuole, o in alternativa alcuni interventi localizzati in alcuni comuni dove i dati sono più brutti. La decisione la prenderò quando riceverò la risposta dei tecnici da Roma. E allora Andrea Montanari gli dice: ma come, un anno fa la regione non ha istituito la zona rossa ad Alzano e a Nembro, la scorsa settimana invece le ha firmato un'ordinanza che ha messo in fascia rossa Bollate e altri tre comuni, oggi probabilmente ne firmerà un'altra per la zona arancione nel bresciano. Cos'è cambiato? La risposta di Fontana è: beh, le zone e le fasce sono due cose diverse, non potevo e non posso ancora oggi prendere un provvedimento che limiti la possibilità di uscire da un comune, che faccio intervenire la polizia con i posti di blocco. Con i nuovi DPCM le regioni possono intervenire con restrizioni nelle zone che vengono ritenute più pericolose, ma senza limitare la libertà di movimento delle persone. Si barcamena un po' Fontana, anche perché adesso è al governo e più di tanto non può dire. Allora, quando gli chiedono di Guido Bertolaso, che ha annunciato la vaccinazione di 6,6 milioni di lombardi entro la fine di giugno, e gli si chiede: ma è a rischio il piano che approverete domani in giunta? Lui risponde laconico: se arriveranno i vaccini è possibile finire in tempo, stiamo procedendo a scartamento ridotto perché avremo bisogno di più dosi. Certo, avrebbero bisogno di più dosi, ma intanto i vaccini non ci sono, non ce ne sono abbastanza. maggioranza, lo si sapeva anche prima, e quindi il teaser di Bertolaso va a spegnersi di fronte alla realtà. A proposito di scelte di fronte all'imperversare delle varianti della pandemia, Tommaso Ciriaco e Carmelo Lo Papa, sempre su Repubblica, scrivono di un governo diviso con due linee sul Covid. Cala il gelo, attorno al tavolo del primo vero consiglio dei ministri dell'era Draghi, Roberto Speranza apre la riunione di governo con una relazione, e cruda perché spegne le speranze aperturiste del centrodestra e dei renziani. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda, il responsabile della salute stima la diffusione della variante inglese al 17,8%, una tendenza in crescita, visto che corre più di tutte le altre mutazioni. Non possiamo allentare le misure, sostiene il ministro, ed è lo stesso approccio rigoroso del Presidente del Consiglio, che non intende arretrare dalla linea della prudenza delle altre cancellerie europee, convinto che la situazione vada monitorata attentamente tenendo alta la guardia. E così l'incontro di Palazzo Chigi prende una piega inaspettata. Faccia a faccia, per la prima volta la maggioranza si divide, e il nastro che si riavvolge sembra riportare la storia a 12 mesi fa, se non fosse per la speranza nel vaccino. Il duello è filosofico, aperturisti contro chiusuristi. I leghisti e i berlusconiani, supportati da Italia Viva, chiedono segnali di discontinuità nella gestione dell'emergenza. Matteo Salvini vorrebbe riaprire i ristoranti la sera, si fa fotografare abbracciato con alcuni di loro e con t-shirt "io apro". Sembra tornato ai vecchi tempi, ma la propaganda da campagna elettorale permanente si scontra con una realtà diversa e peggiore. Per un giorno intero anche i governatori di centrodestra contattano il governo per trattare nuove restrizioni. Brescia, la Bassa Bergamasca, Ventimiglia, alcuni comuni in provincia di Ancona, senza dimenticare i territori di Umbria, Abruzzo, la chiusura totale di Bolzano, focolai ovunque con la variante brasiliana e sudafricana che minacciano il successo del vaccino. E allora poi vengono raccontati tutti i duelli in corso che minano il clima di unità nazionale che aveva portato il governo Draghi. Si è parlato anche della riapertura dei teatri, lo ha fatto Franceschini, che improvvisamente si erge a baluardo delle riaperture in questa sua fase 2 da ministro. E ieri, siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, la manifestazione "Facciamo luce sul teatro", con le insegne dei teatri accese, le porte delle sale aperte, senza però che gli spettatori potessero ancora entrare in sala, i sipari si potessero alzare. E anche La Stampa oggi mette in prima pagina un pezzo firmato da Luca Bizzarri, intervista a Scanio Celestini, che dice che dietro la chiusura dei teatri c'è soltanto una scelta ideologica. Sono già le 8:27, mannaggia, e vi segnalo un pezzo interessante se siete, o anche se non siete, appassionati della vela, dei successi di Luna Rossa, perché Paolo Berizzi su Repubblica va a Nembro, perché proprio a Nembro c'è il cantiere dove hanno costruito Luna Rossa, e quindi una storia di felicità e successo che è nata proprio lì nel cuore della pandemia, mentre si consumavano tanti lutti. Devo andare a chiudere, non dire niente sul caso Meloni, non dire niente sul caso Meloni, non dire niente sul caso Meloni. Bene, non ho tempo e quindi non dico niente sul caso Meloni, e allora ne approfitto, visto che sono oggi 30 anni esatti dall'uscita di questo pezzo clamoroso, per chiudere con un pezzo clamoroso. Avevamo aperto con Get Lucky, e esattamente oggi nel 1991, 30 anni fa, usciva Losing My Religion dei REM. E allora, visto che non ne ho parlato in rassegna stampa, io questo pezzo lo voglio dedicare idealmente a Luca Attanasio, che era un ambasciatore, ma era soprattutto una bravissima persona. Dedicarlo a lui, e dedicarlo anche a Vittorio Iacovacci, perché il carabiniere che era con lui, come scrivono i giornali, aveva un nome, così come aveva un nome anche l'autista che era con loro e che si chiamava Mustafa Milambo. Losing My Religion, dedicata a loro. Con questo si chiude la puntata di oggi del Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina. Ciao. That's me in the corner. That's me in the spot. Trying to keep up with you and
whisper. Every waking hour I'm choosing my confession. Consider.